ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Partiamo con la trasmissione del sabato, con la sedicesima domenica del tempo ordinario dell'anno B. La prima lettura è dal profeta Geremia, al capitolo 23, versetti 1-6. Leggo un breve testo precedente. Il testo di Geremia presenta parole molto dure di giudizio e di condanna dei pastori del regno di Giuda, ovvero il regno che viene diviso al regno di Roboamo e Geroboamo, Roboamo con Giuda, allora, ovvero dei re che hanno governato malvagiamente il popolo. Su di loro cade la colpa di quanto è avvenuto, la caduta di Gerusalemme sotto Nabucodonosor nel 587 a.C. e la deportazione dei giudei a Babilonia. Ma la distruzione non è l'ultima parola. La fedeltà di Dio verso il suo popolo e verso il suo disegno di salvezza per tutta l'umanità non può essere fermato per sempre. Ecco allora l'annuncio del ritorno dalla deportazione, della restaurazione del regno e della venuta del re giusto, di un germoglio giusto, del pastore buono, della discendenza di Davide. In lui tutte le promesse verranno realizzate. Il popolo godrà della pace che la sua giustizia riverserà non solo su Giuda, ma anche su tutto l'Israele disperso. Allora vado adesso dal libro del profeta Geremia, capitolo 23, versetti 1-6. Dice il Signore: guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo: voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi. Non ne mancherà neppure una, oracolo del Signore. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto che regnerà davvero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo e lo chiameranno con questo nome Signore nostra giustizia. Adesso vado al Salmo responsoriale. Preparo un attimo la musica. E il Salmo responsoriale è il Salmo che conosciamo tutti quanti, il Salmo 23, 22 secondo la vecchia versione, ma 23 è il Signore, questo è il ritornello, è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome, anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E adesso vado alla seconda lettura dalla lettera di Paolo Apostolo agli Efesini, al capitolo 2, versetti 13-18, scusate. Fratelli, ora vi leggo un attimo, però un piccolo commento prima. In questo brano Paolo, o forse un suo discepolo dopo il 70 d.C., affronta il grande problema di quella separazione e divisione che vi era fra giudei e pagani. Una separazione a distanza che viene descritta come un muro insormontabile di inimicizia. Un'inimicizia data soprattutto, si potrebbe dire, dall'ignoranza gli uni degli altri. Questo muro poi poteva essere rappresentato proprio dal muro divisorio che separava e distingueva nel Tempio l'atrio riservato ai gentili da quello riservato ai giudei. In tal senso, proprio la distruzione del Tempio avvenuta nel 70 d.C. poteva essere letta anche come la distruzione di quel muro di separazione. Sicuramente la perdita del Tempio è stato un evento drammatico e destabilizzante per tutti i movimenti giudaici del tempo, compreso il movimento gesuano, cioè quello che il movimento di Gesù, ossia quei giudei che avevano riconosciuto Gesù come il Messia, che allo stesso tempo richiedeva una lettura di senso. La distruzione del Tempio diventa allora l'abolizione di ogni separazione in colui che di due ha fatto una cosa sola. In Gesù, figlio di Dio e figlio di Israele, la salvezza viene offerta a tutti. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Dalla lettera di San Paolo agli Efesini, ripeto, capitolo 2, versetti 13-18. Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge fatta di prescrizioni e di decreti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Allora, adesso preparo l'ultimo pezzetto. Uno. Vado adesso al Vangelo, che è dal Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetti 30-34. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. E gli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare molte cose. Allora, quest'oggi io parto subito con un intervento di Hermes Ronchi, e dopo però vorrei aprire un qualche cosa di nuovo, perché secondo me quello che sta avvenendo in questo momento, da una parte si vede e si vede proprio che la situazione che viviamo in questo momento è molto, ma molto diversa da quella che si viveva 2000 anni fa. E allora è questa situazione che ci aiuta a, come dire, costruire insieme il nostro modo di portare avanti la fede, le altre cose che servono all'umanità, o è soltanto la memoria di qualcosa che però non ci interessa poi di tanto, perché io sono convinto che se ciascuno di noi venisse messo così nella, con molta semplicità, venisse messo nella condizione di essere lui a parlare di Gesù, io non so chi si sentirebbe di essere in grado di affrontare questo modo di fronte a un'assemblea, di fronte a un numero di persone, anche quelle che troviamo in chiesa la domenica, anche chi è che si sentirebbe di mettersi lui a presentare questa riflessione e questa meditazione. Lo dico perché molte volte ci lamentiamo dei preti, dei clericali, delle altre cose, però oggettivamente mettersi a essere noi al posto e essere noi a trovare qualche cosa che serva e che sia molto accolto e desiderato, un po' come il Vangelo dice, che questa gente voleva trovare qualcosa di straordinario e per questo non mollava. Aveva trovato nelle indicazioni di Gesù qualche cosa di nuovo che era molto interessante per loro, in mezzo alle loro vicende, con tutto quello che capitava, con tutte le vicende che c'erano e che il Vangelo riporta poi. Allora qua il Hermes dice: Gesù vide una grande folla ed ebbe compassione di loro. Appare una parola bella, come un miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù, la compassione. Gesù vide, lo sguardo di Gesù va e coglie la stanchezza, gli smarrimenti e la fatica di vivere, e si commuove, perché per lui guardare e amare sono la stessa cosa. Quando anche tu impari la compassione, quando ritrovi la capacità di commuoverti, il mondo si innesta nella tua anima. Se ancora c'è chi si commuove per l'uomo, questo mondo può ancora sperare. Gesù aveva mostrato una tenerezza come di madre anche nei confronti dei suoi discepoli. C'era tanta gente che non aveva neanche il tempo di mangiare e lui: andiamo via e riposatevi un po', c'è tanto da fare in Israele, tanto da annunciare e guarire. Eppure Gesù, invece di buttare i suoi discepoli dentro la fornace del mondo, dentro il frullatore dell'apostolato, li porta via con sé. C'è un tempo per agire e un tempo per ritemperare le forze e ritrovare i motivi del fare. Qua diceva Sant'Ambrogio: si vis omnia bene facere lì quando ne feceris. Se vuoi fare bene tutte le cose, ogni tanto smetti di farle, stacca. Un sano atto di umiltà. Non siamo eroi. Ecco, le nostre vite sono delicate, fragili, le nostre energie sono limitate. Gesù vuole bene i suoi discepoli, non li vuole spremere e sfruttare per uno scopo forse pure superiore. Li vuole felici come tutti gli altri. Riposatevi. E come loro io non devo sentirmi in colpa se qualche volta ho bisogno, e tanto, di riposo e di attenzioni. Venite in disparte con me per un po' di tempo tutto per noi. Un tempo per stare con Dio e imparare il cuore di Dio. E poi, dopo, ritornare nella grande folla, ma portando con sé un santuario di bellezza e di forza che solo Dio può accendere. Cosa c'è di più creativo che riscoprire le grandi stelle polari che guidano il viaggio dell'uomo? Ma qualcosa cambia i programmi del gruppo. Sbarcando, Gesù vide molta folla ed ebbe compassione di loro. Gesù è preso fra due commozioni contrapposte, la stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla. E si mise a insegnare molte cose. Gesù cambia i suoi programmi, ma non quelli dei suoi amici. Rinuncia al suo riposo, non al loro. E ciò che offre è la compassione, il provare dolore per il dolore dell'altro, il moto del cuore che ti porta fuori da te. Gesù sa che nell'uomo non è il dolore che annulla la speranza, neppure il morire, ma l'essere senza conforto nel giorno del dolore. Ed è questo che Gesù insegna ai dodici. Insegna per prima cosa, virgolette, come guardare. Prima ancora di parlare di che cosa fare, insegna uno sguardo che abbia commozione e tenerezza. Poi le parole verranno e sapranno di Dio. Allora, c'è ancora però questo, un'altra riflessione di Hermes del 2018. Voglio leggerla, non la condivido del tutto, è un po' già pensata, già, però è interessante, è qualche cosa che ci mette in cammino, ci mette a essere quelli che siamo realmente. E poi ve ne faccio una di scandalosa poi. C'era tanta gente che andava e veniva, che non avevano neanche il tempo di mangiare. Gesù allora mostra una tenerezza di madre nei confronti dei suoi discepoli. Andiamo via e riposatevi un po'. Lo sguardo di Gesù va a cogliere la stanchezza dei suoi. Non si ferma a misurare i risultati ottenuti nella missione appena conclusa. Per lui, prima di tutto, viene la persona, la salute profonda del cuore. Più di ciò che fai, a lui interessa ciò che sei. Non chiede ai dodici di pregare, di preparare nuove missioni o affinarne il metodo, solo li conduce a prendersi un po' di tempo tutto per loro, del tempo per vivere. È il gesto d'amore di uno che vuole loro bene e li vuole felici, come suggerisce questo testo molto noto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 espressioni. Prenditi tempo per pensare, perché questa è la vera forza dell'uomo. Prenditi tempo per leggere, perché questa è la base della saggezza. Prenditi tempo per pregare, perché questo è il maggior potere sulla terra. Prenditi tempo per ridere, perché il riso è la musica dell'anima. Prenditi tempo per donare, perché il giorno è troppo corto per essere egoista. Prenditi tempo per amare ed essere amato, perché questo è il privilegio dato da Dio. Prenditi tempo per essere amabile, perché questo è il cammino della felicità. Prenditi tempo per vivere. E quando, sceso dalla barca, vide la grande folla, provò compassione per loro. Appena una parola bella, appare una parola bella come un miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù, l'arte della compassione, che è detta con un termine che evoca le viscere, un crampo nel ventre, un graffio, un'unghiata sul cuore. È la parola che viene usata solo quando Gesù affronta una situazione dove quello che lui fa ridà la vita. Ricordate il figlio che torna e lui corre, ebbe compassione. E quando vede la donna, lo stesso, ebbe compassione. È proprio un termine tecnico che il Vangelo usa solo per Gesù. Dunque qua dice: e quando sceso dalla barca vide che la grande folla, provò compassione per loro. Appare una parola bella come un miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù, l'arte della compassione, che è detta con un termine che evoca le viscere, il seno materno, no il seno, il grembo materno, evoca le viscere, un crampo nel ventre, un graffio, un'unghiata sul cuore. Chi lo coinvolge? Che lo coinvolge? Gesù è preso fra due compassioni in conflitto, la stanchezza degli amici e lo sbarrimento della folla, e cambia i suoi programmi. Si mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i suoi programmi, ma non quello dei suoi amici. Rinuncia al suo riposo, non a loro. Venite in disparte con me, aveva detto. Poi torneremo tra la gente con un santuario rinnovato di bellezza e generosità. Per i suoi osservano e i suoi osservano e imparano ancora più a fondo il cuore di Dio. Dio altro non fa che eternamente considerare ogni suo figlio più importante di se stesso. Bello questo pensiero. Dio altro non fa che eternamente considerare ogni suo figlio più importante di se stesso. Stai con Gesù, lo guardi agire e lui ti offre il primo insegnamento, come guardare, prima ancora di come agire. E lo consegna ai dodici. Prima ancora delle parole insegna uno sguardo che abbraccia, che ha compassione e tenerezza. Poi le parole verranno e sapranno di cielo, sapranno di Dio. Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte divina della compassione, chi si commuove per l'ultimo uomo, allora questa terra avrà un futuro. Allora c'è ancora speranza di restare umani, di arrestare questa emorragia di umanità, questo dominio delle passioni tristi. Questa è la considerazione che fa Maggi. Io, fino a questo momento, le telefonate erano libere, però se avrei due argomenti molto importanti, però riconosco che, per esempio, quello che mi interessa di più. Oggi siamo dentro a una rivoluzione per quanto riguarda il nostro tipo di rapporto con il nostro modo di pensare di Dio e il nostro modo di rapportarci con Lui e con Lui con tutto il resto, con tutto ciò che è vivente, ma vivente non è soltanto l'uomo. C'è stata una persona che mi ha ricordato una espressione interessante. Lo sapete che spero che me la ricordi un attimo. Lo sapete che in questi giorni c'è stata una discussione dell'orsa con i tre orsacchiotti che hanno detto che bisogna abbattere. Ma l'orsa non è un muro. L'orsa non è un essere che non vive. L'orsa è un essere vivente. È un'osservazione che ho sentito, che trovo e che condivido. E allora se gli è data la risposta che non va abbattuta, ma si abbatte un muro, si abbatte una realtà allora si uccide. Se noi affrontiamo seriamente la questione, Dio, io devo dire: non uccidete l'orsa, perché se no abbattere non esprime l'idea esatta, eh? Chi ha fatto questa osservazione è una donna. Chi ha fatto questa osservazione ha ragione. Non si uccide, allora non si abbatte, si uccide. Allora, interessante, perché insomma, eccolo qua. Allora, vado avanti. Allora, vi leggo due lettere al Papa sul sacerdozio femminile. Pagina. Eccolo qua. Ecco. A Roma. Aumenta la pressione del laicato cattolico su Papa Francesco in vista della fase finale del sinodo sulla sinodalità che si aprirà a ottobre prossimo. Per chiedere apertura in particolare sul sacerdozio femminile, abbandonando le forme di chiusura di diritto e di fatto, de jure de facto, davvero poco sinodali, che hanno caratterizzato la vita della Chiesa Cattolica negli ultimi anni. Sinodali, ma non è finita. È datata 27 giugno la lettera inviata al Papa da Colm Holmes e Martha Helzer, rispettivamente presidente e vicepresidente, nonché fondatrice del movimento We Are Church International, che è la coalizione globale di gruppi nazionali di riforma della Chiesa Cattolica, fondata a Roma nel 1995 per promuovere il rinnovamento ecclesiale a partire dalle istanze teologiche e dottrinali espresse dal Concilio Vaticano II. Nella missiva, il movimento internazionale Noi Siamo Chiesa si rivolge al caro fratello Francesco denunciando che l'esclusione delle donne dall'ordinazione, canone 1024, dal governo della Chiesa, altri canoni, rappresenta una prassi ecclesiastica discriminatoria e contraria all'insegnamento inclusivo di Gesù. È un atteggiamento. Un attimo. Sono. Eccolo qua. Un secondo solo. È un insegnamento che, peraltro, priva la Chiesa dei benefici della diversità di genere e dell'equilibrio nella leadership. Affermano i vertici di quello che vi ho letto adesso, è WRC, W. Allora. Dunque. Attraverso i vertici di WRC che tutti i credenti hanno ricevuto lo stesso battesimo, lo stesso spirito e la stessa chiamata, e che al contrario impedire alle donne di rispondere a quella chiamata è dannoso per la dignità delle donne ed è anche inaccettabile nel XXI secolo. Con la convocazione del Sinodo sulla sinodalità, il Papa ha lanciato un appello a tutta la Chiesa a camminare insieme nella comunione, nella partecipazione e nella missione. Eppure, ribadisce la lettera, dentro quella stessa Chiesa c'è un popolo di donne costrette in posizione subordinata e minoritaria, le quali non potranno mai sentirsi parte di una chiesa sinodale in cui sono in comunione partecipando equamente alla missione. Di qui l'appello del movimento che prende seriamente a cuore l'invito alla sinodalità per un cambiamento strutturale che garantisca alle donne nella Chiesa una partecipazione in modo paritario alla gestione del potere, dunque a prendere le decisioni, non solo a costruirle. Il tema del ministero, con un'apertura al dibattito sulle donne diacono, è al centro della riflessione di uno dei 10 gruppi di studio in carica fino a giugno 2025, definiti nella relazione di sintesi del Sinodo. We Are Church International, sempre la, dunque We Are Church International chiede al Papa trasparenza sui gruppi di studio sinodali, sui loro membri e sui loro mandati, e gli domanda, in presenza di una sovrabbondanza di studi, ricerche, documenti, eccetera, che incoraggiano da tempo il ripristino del diaconato delle donne, perché continua a temporeggiare su un tema così cruciale per il processo sinodale e per il futuro della Chiesa. In definitiva, secondo vi domando scusa, però evidentemente è stata tradotta questa lettera, però è molto, molto fatica a leggere. In definitiva, secondo i firmatari della lettera, ignorare la questione dell'uguaglianza delle donne, e cioè del loro accesso all'ordinazione sacerdotale, significa escludere le donne dalla sinodalità e ignorare la voce del sensus fidei del popolo di Dio. Ecco dunque elencate una dopo l'altra le ragioni per cui noi siamo Chiesa Internazionale, si è sentita in dovere di scrivere direttamente al Papa su questo tema. Innanzitutto, Gesù trattava le donne da pari a pari e aveva molte discepole. Poi l'idea che possa esistere una naturale inferiorità delle donne è oggi totalmente inaccettabile. Ancora sull'ordinazione femminile c'è ormai pieno sostegno da parte dei fedeli di tutto il mondo. La Pontificia Commissione Biblica non ha trovato nelle Sacre Scritture nulla nelle Sacre Scritture che impedisca l'ordinazione delle donne. Infine, il secco no all'ordinazione femminile nella lettera apostolica di Giovanni Paolo II, Ordinatio Sacerdotalis, 1994, si basa su argomentazioni che riguardano la sfera del potere e non quella della scrittura. Caro Francesco, scrivono in conclusione Colm Holmes e Martha Eiser, sei tu che hai proposto una chiesa sinodale che cammina insieme, ascolta e dialoga e che pertanto invita tutti a parlare con coraggio e franchezza. Ed è proprio per questo motivo e in questo spirito che We Are Church International lancia l'appello affinché la posizione di piena uguaglianza delle donne nella Chiesa venga tenuta in debita considerazione per il Sinodo nel 2024. E poi sì, posso leggere. E di qualche giorno prima, 21 giugno, un'altra lettera aperta al Papa inviata da una dozzina di associazioni cattoliche di Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito. Anche in questa lettera, dall'eloquente titolo Autentica sinodalità, affrontare il sacerdozio femminile al Sinodo Universale, si chiede al Papa di accelerare il cammino di apertura della Chiesa sull'ordinazione sacerdotale femminile e di farlo proprio in occasione del prossimo Sinodo, che si svolgerà in epoca di grandi cambiamenti globali e di grandi sfide anche per la Chiesa Cattolica. Allora, la lettera delle associazioni cattoliche, tra le quali alcune derivazioni nazionali di We Are Church, sottolinea, commentando la chiusura definitiva di Giovanni Paolo II al sacerdozio femminile, che i papi vanno e vengono, solo la Bibbia resta, e la Bibbia non è affatto così ostile come come si vuol far sembrare. Allora, allo stesso modo, WAC, anche questa missiva, pubblicata dall'Agenzia Cattolica KNA, legata alla conferenza episcopale tedesca, ribadisce il concetto chiaro: o si affronta seriamente il tema di un coinvolgimento alla pari delle donne nella Chiesa, o il sinodo fallisce proprio nel suo obiettivo principale. Le associazioni firmatarie denunciano anche le diverse forme di repressione, soprattutto fuori dall'Occidente, delle voci che nella Chiesa Cattolica sostengono il sacerdozio femminile, sanzioni interne contro la libera espressione di opinione sulla futura dottrina della fede sono inaccettabili, puntano il dito le donne che chiedono poi al sinodo di ottobre di dare il buon esempio tenendo un dibattito aperto sul sacerdozio delle donne. La lettera delle associazioni si chiude con una proposta per il sinodo universale che nasce dalla profonda preoccupazione dei cattolici e delle cattoliche che per la credibilità e il futuro della Chiesa Cattolica, ma anche per dare un senso di corresponsabilità per la guarigione delle ferite causate dal silenzio e dal rifiuto. Le associazioni firmatarie ritengono urgente e importante consentire e mettere all'ordine del giorno dibattito sul sacerdozio femminile nella Chiesa Cattolica Romana al Sinodo Universale 2024. Il dibattito poi dovrà essere aperto a ognuno, laico e religioso, aperto a ogni contributo, aperto a ogni esito. Se il Sinodo dovesse chiudere le porte al tema del sacerdozio femminile, avrebbe mancato i propri obiettivi. E questa è volevo leggervi questo intanto per dare, cioè, però per dare un po' il senso di cosa è questa novità che si sta aprendo, una novità che diventa sempre più chiara, evidente e anche sempre più pesante, ma che però sta a dire che siamo di fronte probabilmente a una novità in termini assoluti anche per quanto concerne i contenuti della nostra fede, perché la modalità con cui si è passati al teismo e adesso si passa al post-teismo, ecco, sarebbe molto, molto importante cominciare a aprire il tema, ma anche aprire quello che pensiamo. Pronto?
Ciao Albino, sono Antonio.
Ciao Antonio.
Di Padova. E vorrei un po' toccare due questioni. La questione della compassione: scese dalla barca ed ebbe compassione.
Sì.
E la questione del sacerdozio femminile.
Bene.
Allora, primo, noi abbiamo l'essere umano, lo dice le neuroscienze, lo dicono, l'essere umano ha la capacità, tramite i neuroni a specchio, di mettersi nei panni degli altri. Nel caso del Dio di Gesù, si è fatto uomo, quindi maggiormente ancora è in grado di capire la situazione dell'essere umano, le sofferenze, le gioie. Quindi questa capacità c'è nell'essere umano. Ebbe compassione di mettersi nei panni degli altri, sapere cos'è la sofferenza. E in una cultura d'oggi così fortemente turbata dall'astio l'uno contro l'altro, la polarizzazione, viene chiamata questo avere compassione dell'immigrato, dell'altro, viene chiamato buonismo.
Sì.
Poi c'è la questione della sacralizzazione della cultura. Se la cultura proviene dai fatti, dalla realtà umana, la realtà umana in origine, il ruolo della donna e dell'uomo, c'era una divisione del lavoro. L'uomo andava alla caccia fuori e la donna era detta alla cura all'interno. Ma era una divisione funzionale, non era? E poi è diventata una roba sclerotica, una non so come dire, una divisione, una separazione fra le due funzioni senza uno scambio. Ecco, ora, se questo dato culturale degli uomini, e questo è il guaio, io come Chiesa, come Chiesa cristiana, che rifletto il Dio di Gesù, non posso assumerla come un qualcosa anche all'interno della Chiesa. Cioè, se io come Chiesa sacralizzo un dato culturale, la divisione che poi invece in realtà sarebbe una complementarietà, l'uomo e la donna sono naturalmente fatti in modo diverso, ma nella dignità, nel dato ontologico, esistenziale, sono complementari, non sono diversi. Sono diversi, sì, non fatti con lo stampino, ma sono complementari. Ecco, allora io dico, perché la Chiesa, che è la Chiesa di Gesù, la Chiesa cristiana, ha sacralizzato questa divisione del lavoro originario e adesso finalmente sta per essere messo in discussione e si va a una eguaglianza della dignità, perché l'eguaglianza è nella dignità, non è che siamo fatti tutti con lo stampino tutti uguali, no, è una, come capisco io, fin dove riesco ad arrivare a capire io, è una eguaglianza di fronte alla legge, di fronte ai 10 comandamenti, di fronte al Dio di Gesù. Ecco, quindi metto sull'accento questi due aspetti, la compassione e finalmente vedo venire avanti questa richiesta del sacerdozio femminile, di una caduta della separazione. Ciao Albino.
Ciao, grazie, è molto, molto interessante quello che hai detto. Ci aggiungo un piccolo particolare che ho trovato, che mi è piaciuto molto, ed è questo, guarda. Allora, il tema che stiamo affrontando da un mese a questa parte è decisivo, il tema della fede. Fede di una donna che ci ha detto come sia fondamentale passare dalla magia alla relazione. Fede di un uomo, era quella donna che era quella che perdeva il sangue, eccetera, no? Perdeva la vita. Fede di un uomo che ci ha detto come sia importante restare nella relazione nonostante tutto sembri andare in direzione contraria. Quando il capo della sinagoga va a casa con Gesù sapendo che la figlia è morta. Poi un passo ulteriore. La fede è accogliere Dio, e precisamente quel Dio fragile e debole, incapace di salvarsi da se stesso, che Gesù di Nazareth è venuto a rivelare. Un passo che ricorderete certamente: gli abitanti di Nazareth non riescono a fare. Fede, come diceva la preghiera di domenica scorsa, non avere nulla di più caro di Gesù. Una preghiera che lega ancora una volta la fede al mettere Gesù al centro. Ogni pagina del Vangelo ci invita ad avere uno sguardo ampio, a passare da quello che facciamo ed insegniamo, che, per dire quel linguaggio degli apostoli che vanno da Gesù, uno sguardo quindi da parte del proprio operato, dai propri successi, a uno sguardo sull'altro, uno sguardo che si lascia interpellare e arrivare a quel sentimento così alto e nobile che il Vangelo chiama compassione. Allora, mi pare proprio che sia molto bello questo passaggio dove, allora, ho trovato un libro molto bello qua, dice questo Maurizio Prandi, Lo sguardo di Gesù, di Kikayon, era Bose. Questa definizione che mi piace tantissimo, quello di Gesù è uno sguardo vulnerabile, perché si lascia ferire dalle situazioni, dalle persone e dagli incontri. Torno ai discepoli, mi pare fondamentale il percorso che fanno in relazione al tema della fede e che stiamo cercando di approfondire, l'importanza della relazione con Gesù. Da Lui sono mandati, a Lui ritornano, riferiscono, si confrontano, vivono un rapporto, accolgono con serietà un invito e con altrettanta serietà attendono una parola vera su quanto hanno operato. Sì, c'è qualcosa da aggiustare, perché è vero che sono un po' troppo centrati su quello che hanno fatto, ma è per questo che è necessario l'incontro con Lui, la relazione con Lui, perché non siamo noi ma i fratelli verso i quali siamo andati, la verità della nostra relazione con Gesù. Bello questo passaggio. Non è quello che dico io, come la penso io e come mi impalco io. È il rapporto che stabilisco con quanti camminano e sono dentro una situazione dove il camminare per loro è quasi impossibile. Dicendolo a Gesù riconosciamo che è Lui che ci ha mandato e tornando riconduciamo a Lui, la seconda lettura di domenica scorsa, quello che noi siamo. E ho letto questo passo qua, lo sguardo vulnerabile di Gesù. E credo che sia una cosa molto, molto buona e bella, insomma, ecco. Allora, qua c'era un pezzo, sì. Per Lui guardare e amare, quello che vi ho letto prima di Ronchi, sempre 049 880 9020, mi interessa molto questo discorso della vulnerabilità di... C'è una... Pronto?
Pronto, buongiorno.
Ciao.
Mi viene sempre la...
Barbara, buona giornata.
Grazie, altrettanto a tutti. No, io volevo tornare un attimo sull'orsa, che dovrebbe essere abbattuta. Ebbene, ho pensato, ma scusa un attimo...
Io non ho parlato di... Non ho dato una cosa, no, ho detto non si può dire abbattere un'orsa, bisogna ucciderla perché è un essere vivente.
Ah sì, certo.
Basta, non ho detto altro, ma è importante però questo dirlo, perché se viene detta che è abbattuta, butto giù un muro, voglio vedere chi viene a protestare.
Sì.
Io abbatto un muro, abbatto una muraglia, abbatto una cosa inerte. Ma non abbatto l'orsa, uccido l'orsa.
Sì, e questo dimostra col linguaggio come si può...
Esattamente, brava.
...fare le frittate.
È proprio così, è proprio così. Sì. Hai ragione.
Però, ok, ma io vorrei andare oltre, cioè...
Certo, certo, sei un'orsa buona, tu sei un orso chiotto buono, vai avanti.
Sì, ma gli orsi non è colpa dell'orsa, perché... viene troppo vicino, come a Roma e forse anche in altre parti sono i cinghiali, no? Anche quelli. La colpa, chi ha determinato una certa situazione per cui le orse vengono vicino, i cinghiali, le volpi, eccetera, la sua colpa la fa pagare alla vittima, perché la l'orsa sono vittime, cioè se venissero uccise, ma... Ovviamente non è pericoloso, insomma, trovarsi un'orsa, un lupo, quello che è. ma appunto non si risolve uccidendo gli animali che non ne hanno colpa se sono più vicini a noi. E la colpa è di come stiamo noi al mondo, e cioè hanno abbandonato in montagna, una volta falciavano fino a non so dove, e mi ricordo certe vecchiette che venivano, parevano vecchiette ma avranno avuto, che ne so, 50, insomma, sembravano vecchiette. Vedevi venire giù un pacco enorme di fieno e la persona non la vedevi neanche perché lo portavano giù. Voglio dire, se i luoghi, diciamo, attorno, ma non soltanto quelli attorno alle nostre città, se venissero diciamo utilizzati meglio, curati meglio, eccetera, questi problemi sarebbero molto minori, o forse non ci sarebbero neanche, ecco, senza bisogno di uccidere, appunto. E poi hanno parlato anche dei piccioni, ho visto un giorno, di questi giorni per televisione, che a Venezia sono riusciti a eliminarne una buona parte. Credo che abbiano usato, diciamo, degli anti, non so come dire, cioè anticoncezionali, ecco, perché non li hanno presi e uccisi barbaramente, mentre in altre città, non mi ricordo se parlavano di Firenze o di dove, ce ne sono una strage, cioè centinaia di migliaia, mentre a Venezia adesso dicono che ce ne sono tipo una 15.000. Così, molto, ma molto, molto meno. Ecco, insomma, questo volevo dire, che la colpa nostra la facciamo pagare a chi è vittima della nostra colpa, in pratica, in questo modo, uccidendo anche l'orsa. Va bene, no, volevo dire, ma non posso perché adesso la raucedine. Se no, volevo farti sentire com'è sì, un piccolo brano di Palestrina, no? Che durerebbe, non so, 30 secondi forse. Ma te lo farò sentire un'altra volta se vuoi.
Ma cos'è?
Se pensi che sia possibile.
Dimmi te il brano, che come si chiama?
Il brano, ma non so, noi lo chiamavamo, e le parole sono Jesu Rex Admirabilis e Triumphator Nobilis, cioè...
Ho capito, no, te l'ho fatto, dire perché ne ho cantati tanti pezzi di Palestrina e altri durante la mia giovinezza.
Forse lo conoscerai.
Io ero a basso secondo una volta, sai. Va bene, dai. Ok.
Ok, ciao.
Buona giornata. Ma io non vorrei discutere adesso della cosa, mi interesserebbe invece questo discorso che abbiamo ancora molto lontano e molto vicino, un discorso che non abbiamo mai affrontato, ma che è scoppiato. Siamo dentro una vera e propria rivoluzione, e ne parlerò, anche per chi ha piacere, ne parlerò di questa rivoluzione, certamente, che farà drizzare i capelli, prima di tutto a me ha fatto questo, ma farà drizzare i capelli a tanti altri, che però mi pone delle cose tutte nuove. Perché quello che è avvenuto con la scienza e che sta avvenendo in questo momento è un procedimento, è un paradigma che non è mai esistito ancora. E noi abbiamo, vorrei sapere, ma sarebbe interessante, come si fa a parlare di Dio? E com'è? Dove si trova? Come si fa? Voglio dire, come si fa? Allora, io ho qui con me un autore che è morto adesso, da poco tempo, e che si chiama Bruno Mori, il quale aveva operato una radicale decostruzione dei miti centrali della religione cristiana, a cominciare da quello di un Dio benevolo e giusto che abita in cielo, che premia i buoni e punisce i malvagi, che promette ai fedeli un'eternità in paradiso, consente alle persone credenti di sentirsi protette, accolte, amate e un giorno gratificate, e ricompensare per il loro sforzo di essere buone persone e buoni credenti, e di conseguenza di poter morire serenamente e in pace. Un mito potentissimo dunque, ma anche estremamente vulnerabile di fronte all'inarrestabile progresso della conoscenza. O il mito della divinità di Gesù, che spiegava Mori, ha finito per distruggere la sua persona, la sua opera, sequestrandolo e trasformandolo in un chimerico Cristo figlio di Dio e oscurando così il cristianesimo come un movimento spirituale mirato e condurre gli individui per il cammino della loro vera umanizzazione, rendendoli più, non più religiosi, ma più umani, e a proporre non miti e sogni, ma un'azione motivata dall'esigenza dell'amore. Ecco, sono cose molto che veramente stanno ribaltando un po' tutto quello che abbiamo pensato, creduto e soprattutto anche, ma a chi è che interessa Gesù? A chi è che interessa? Come? Dove? E per arrivare a dove? Con chi? È interessante questo. Ho visto l'attacco di un'altra persona, ma comunque prima o dopo ve lo leggerò anche questo. Teismo e post-teismo, due modi di credere in Dio, di Bruno Mori. È molto schietto, molto sereno, molto libero, anche non obbliga nessuno, ma pone veramente problemi che stanno animando molto, molto il dibattito. Dove l'altro discorso era quello delle donne che vi ho detto, quello delle donne che chiedono al Papa di rendere le donne protagoniste alla pari dei maschi per quanto riguarda il vivere nella Chiesa, questo atteggiamento di complementarietà che diceva Antonio credo sia doveroso e non rimandabile, e allora anche quello è un altro passaggio. Ma se vedo che non ci sono telefonate, il telefono è aperto, e non ci sono telefonate, se vi interessa io vado, comincio già a leggere questo documento, è un po' lunghetto, ecco, ma leggere questo documento, perché fa ragionamenti semplici, molto semplici. Lo scopo di questo articolo non è quello di criticare la fede teista, cristiano-cattolica, in Dio, bensì di dimostrare che i non teisti o post-teisti non sono atei, ma semplicemente credenti che hanno un altro modo di pensare Dio e di avvicinarsi al mistero di Dio. In quanto post-teista, mi piacerebbe esporre qui le ragioni che sostengono la mia fede in Dio. Direi subito di essere post-teista, che è, un attimo soltanto, mi metto gli occhiali. Direi subito che essere post-teista significa semplicemente porsi razionalmente, spiritualmente e religiosamente dopo, in latino post, o oltre la credenza tradizionale di un theos o divinità mitica, soprannaturale, personale, antropomorfica, onnipotente e creatrice propria delle religioni del libro, su cui le religioni e gli esseri umani hanno proiettato i propri desideri, aspirazioni, ambizioni e sete di potere, forza, dominio, riconoscimento e gratificazione. Essere post-teista significa prima di tutto voler utilizzare la ragione e non l'immaginazione per dire Dio, se è pensabile dire qualcosa di sensato sul suo mistero. Voglio chiarire che quando parlo di post-teisti in questa riflessione mi riferisco soprattutto a me stesso, non volendo includere le convinzioni e le opinioni di tutti coloro che si dichiarano tali e che in determinate questioni possono non condividere i miei punti di vista. Vi dicevo prima che parla con molta semplicità. Devo confessare che è tempo che ho perso, che è da tempo che ho perso il candore e l'ingenuità della mia infanzia quando accettavo l'esistenza del Dio creatore, personale, soprannaturale, onnipotente, trinitario, liberatore, redentore, salvatore, giudice e castigatore della mia religione cristiano-cattolica. Con la stessa certezza con cui credono all'esistenza reale di Tarzan, Tintin, Capitan Thunder o Mafalda, gli eroi favoriti dei miei fumetti. C'è una telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Cristina da Padova.
Ciao Cristina.
Allora, io voglio darvi una notizia che è apparsa su Agi, proprio oggi, ieri l'ho vista, è un'agenzia insomma qualificata. Allora, si dice che praticamente in India, con l'estinzione degli avvoltoi, si è avuto un aumento di morti tra il genere umano di 500.000 in 5 anni, dal 2000 al 2005. Allora, questo cosa era dovuto alla morte di questi, quasi estinzione ormai, perché da 50, non mi ricordo quanti esemplari, sono rimasti un paio di migliaia, insomma, erano 500.000 mi sembra, anche gli avvoltoi. I contadini usavano il diclofenac, che è un farmaco per il bestiame per alleviare il dolore e le infiammazioni, però è velenoso per gli avvoltoi. Gli avvoltoi erano un importante presidio sanitario, alla fine, perché mangiano le carcasse degli animali morti, soprattutto si nutrono delle reni, le reni sono un filtro, ma purtroppo è successo questo. Si dice che il costo effettivo, l'ha fatto Eyal Frank, un economista ambientale, adesso esistono anche queste specializzazioni, cioè più scienze messe assieme, c'è bisogno proprio di questo adesso, dice che è costato praticamente 70 miliardi di dollari all'anno. Si è notato chiaramente che dove c'erano gli avvoltoi a presidio sono aumentate le morti, i decessi, del 4,7% annuo. È una cifra enorme, 104.000 persone, poco più. Allora, quando parliamo di ambiente, diciamola tutta, è una questione di salvezza del genere umano soprattutto. Tenete, si salverà lo stesso da solo, ma senza di noi. Poi vorrei dire a qualche signore che si lamenta che costa troppo la transizione ecologica, beh, facciamola pagare a chi ha tratto vantaggio in questi anni, perché di fatto i più poveri non hanno più niente in tasca, sono gli unici che pagano le tasse alla fine, perché le grandi ricchezze, lo sappiamo, la Apple paga lo 0,005% di tasse. È anche un modo, l'ambientalismo in questo momento, di fare ridistribuzione del reddito. Se noi non puntiamo su questo fatto qua, non ci sarà ridistribuzione del reddito. È una questione sociale l'ambientalismo, non è una questione elitaria. Che soddisfazione c'è a crepare col conto in banca? Scusatemi. Buona giornata, Donaldino. Auguri.
Ciao, ciao, buona giornata anche a te. Ho con me un altro articolo ancora, allora, visto che l'hai nominato. Ho trovato, c'è un articolo qua intitolato La meditazione yoga è il post-teismo, ma la tengo buono per un'altra volta. Vado avanti, ma se ci sono altre telefonate, il telefono è aperto, e abbiamo ancora un quarto d'ora. Allora, leggevo qua che diceva che devo confessare che è da tempo che io ho perso il candore e l'ingenuità della mia infanzia quando accettavo l'esistenza del Dio creatore da tutti gli altri titoli che insieme lo credevo all'esistenza reale, come quando credevo l'esistenza reale di Tarzan, Tintin, Capitan Thunder e Omafalda, gli eroi favoriti dei miei fumetti. Tuttavia, come non teista o post-teista, sono lontano dall'essere ateo, come pensano alcuni dei miei amici cattolici. Di fatto, sono convinto come loro, e forse di più, dell'esistenza di un mistero ultimo, che mi piace chiamare Dio, in cui esiste tutta la realtà, attraverso cui sussiste tutta la realtà, un Dio che non abita in me un Dio che abita in me e in cui vivo e vivrò eternamente. La fede, tuttavia, differisce da quella dei miei amici teisti in punti fondamentali che cercherò di esporre qui di seguito. La prima differenza tra la mia fede e quella dei miei amici teisti è che io credo in Dio senza saperne nulla, fermamente convinto che Dio è e continuerà a essere sempre per me e per tutta l'intelligenza umana un mistero assoluto, totalmente inaccessibile alla mia comprensione e a quella degli altri esseri umani. La fede in Dio dei miei amici teisti, invece, sembra molto più sicura e facile da professare, considerando che essi, educati dalla loro religione, già sanno tutto, quasi tutto su Dio. Conoscono la sua natura, il suo carattere, la sua volontà, i suoi sentimenti, le sue preferenze, i suoi gusti, i suoi progetti, il tipo di relazioni che gli piace avere e mantenere con gli umani, eccetera, di modo che per i miei amici teisti Dio non è più un mistero, ma un libro, meglio ancora, una biblioteca aperta, un fatto, una certezza e quasi un'evidenza. La seconda differenza è che per i miei amici teisti Dio è un'entità spirituale, personale, trascendente, che vive la sua vita al di fuori e che la realtà fisica e materiale del nostro mondo, che da nulla ha realizzato la creazione con l'onnipotenza della sua parola e con cui mantiene solo relazioni distanti di potere e interesse, mentre al contrario un posteista come me è convinto che il mistero ultimo, o Dio, è immanente alla realtà. Un attimo di oggi la pagina. È immanente alla realtà fisica del nostro universo, perché è tutto ciò che è e pertanto la sostanza al fondo della realtà di tutto ciò che esiste. È interessantissimo questo passaggio. Inoltre c'è un'altra telefonata. Pronto?
E pronto, parla Maria Cristina di
Ciao.
Padova.
Ciao.
Buongiorno. Mi ha colpito molto il discorso sullo sguardo vulnerabile di Gesù.
Sì.
E che comunque tutti noi come esseri umani abbiamo, almeno originariamente, se una persona vicino a noi è in difficoltà, magari lo vediamo, ci facciamo colpire, lo vediamo, insomma, ne siamo subito consapevoli, specialmente se sono i nostri cari o le persone vicine che conosciamo. E allora due domande su questo. Intanto, come è possibile questo avere uno sguardo vulnerabile, che io penso tutti abbiano almeno inizialmente, che sia discriminatorio? Cioè, per i nostri abbiamo uno sguardo molto vulnerabile, se poi vediamo magari in difficoltà uno straniero eccetera, non lo vediamo, neghiamo, è uno sguardo vulnerabile a compartimenti stagni, per i nostri sì, per gli altri no.
Brava.
Primo. Secondo, guardando la televisione, oppure ci arrivano tanti input di persone, addirittura interi popoli in difficoltà, quanto ci anestetizza vedere continuamente, vediamo in televisione, i bambini che muoiono di polmonite, che hanno problemi agli occhi, che avrebbero bisogno dell'antibiotico e sarebbero guariti, oppure vediamo la guerra, sappiamo più che vedere dei bambini palestinesi che muoiono sotto le bombe, e magari di quelli non ci fanno vedere il volto perché appunto non vorrebbero che avessimo uno sguardo vulnerabile, mentre magari ci fanno vedere il volto di altre persone in difficoltà se vogliono provocare la nostra empatia, la nostra compassione. Quindi in tutto questo gioco alla fine restiamo anestetizzati? Ecco, queste due domande: i compartimenti stagni, la discriminazione nello sguardo, nella vulnerabilità dello sguardo, e poi l'anestetizzamento, l'anestesia,
il pregiudizio, per cui quelle persone proprio no, il pregiudizio.
Una chiusura, una negazione.
Quello che dici tu, sì, certo. Ti ringrazio.
Ecco, e poi sul fatto quanto reggiamo a questa continua proporsi al nostro sguardo vulnerabile. Basta accendere la televisione o sentire le notizie delle guerre, di quel che succede nel mondo, dei popoli, i problemi climatici, la terra che soffre, siamo continuamente sollecitati a uno sguardo vulnerabile. Non è che ci anestetizziamo alla fine? Ecco, grazie.
Certo, tutte domande che accolgo e che sono aperte per tutti e che mi riguardano anche di persona, tutte domande sulle quali anche noi siamo dentro a meccanismi e modalità in cui o rimaniamo aperti e sensibili, e allora anche noi entriamo con una modalità che diventa sintonia, che diventa una modalità di condivisione, o entriamo in una posizione di rifiuto, addirittura molte volte anche un'anticipazione, in modo che la persona che mi si presenta non venga accolta neanche dagli altri. E questo capita molto spesso, quando noi abbiamo in mente che Dio va affrontato e va tenuto come quello che diciamo noi, ed è quello che diciamo noi, e le persone quelle in nome di Dio le mandiamo via. Non c'è posto per loro, non c'è porta aperta. Ed è una cosa che capita spessissimo con tutte le classi sociali che non fanno parte del nostro modo di sentire, di vedere e di accogliere. Questo è tremendo, ma è così. E allora il mondo va male, ma non va male a livello di mondo in genere, generico, va male nelle persone concrete che conosciamo. Va malissimo. Ed è questo il tipo di giudizio che il Vangelo apre quando dice: avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero carcerato, ero ammalato. E queste cose qua, questo. Ed è uno dei punti fondamentali. Vado avanti se non ci sono altri, ma comunque benvenute le telefonate. Allora, le leggo qua. Inoltre, mentre i teisti hanno una concezione di Dio fondamentalmente antropomorfica e pertanto mitica e immaginaria, i posteisti da parte loro hanno una concezione di Dio nettamente razionale e filosofica, e direi quasi mistica, suscitata in loro principalmente dalla contemplazione e amministrazione di ciò che è, ossia la grandezza, la bellezza, l'armonia, la complessità del nostro universo, che essi ritengono abitato e animato dalla presenza del suo mistero. Questo è un passaggio molto interessante. Dio legato non alla visione soltanto antropomorfica, c'era una telefonata, chiedo scusa, ma a una visione complessiva della vita. È l'universo. Anche l'atomo non è una cosa, come dire, che va via per conto suo, che è una cosa inutile, che è... No, anche l'atomo è una realtà fortissima. Allora, dal più grande al più piccolo, abbiamo a che fare con tutte le cose che sono collegate a una organizzazione dell'universo, a una organizzazione di vita, a una modalità che non è, non siamo i padroni della realtà, non siamo i padroni. Siamo quelli che ci sono dentro, quelli che accolgono, quelli che trasformano, quelli che danno segnali, ma non siamo i padroni. No, ancora adesso stiamo scoprendo parti di universo che non erano conosciute, che non sono conosciute. Beh, mi fermo qua, ma riprenderemo. Credo sia un argomento che molti desiderano affrontare, perché credo è molto bello, insomma, per me, quando ho incontrato un po' questa rivoluzione, devo dirvi che mi ha sconcertato molto, perché mi ha mandato per aria tutti i misteri così come li avevo concepiti e come mi erano stati insegnati. E adesso qua dice delle cose e finisco, lascio. Allora, il fatto che nella mente umana e nell'inconscio collettivo dell'umanità l'idea, il concetto primitivo o l'archetipo di Dio si è formato a partire da due fattori principali. In primo luogo, quello della meraviglia e della gioia che gli umani primitivi provavano dinanzi al sacro e al mistero dei fenomeni naturali che si trovavano di fronte e la cui esistenza cercavano di spiegare attribuendoli al superpotere di una forza o di forze misteriose a cui davano diversi nomi delle divinità. In secondo luogo, quello della constatazione ugualmente ammirata ed enigmatica che esiste qualcosa anziché nulla. Due, tuttavia, Non si può negare che per noi umani questo qualcosa che esiste è costituito esclusivamente dalla presenza della realtà materiale e fisica del nostro universo e di tutto ciò che lo compone. Da qui la domanda inevitabile: da dove viene l'universo? Da dove viene la materia con tutte le dinamiche e le forze che la costituiscono e l'attivano? Ha una causa o è sempre esistita? Tutte le risposte a tali domande si riducono oggi essenzialmente a due, quella teista e quella posteista, ma ne parleremo. Grazie, vi ringrazio tutti e spero anche di aver suscitato un interesse non piccolo di fronte a novità che stanno nascendo e che stanno collegando e tirando fuori situazioni che mai prima d'ora hanno toccato e che fanno parte dei misteri essenziali anche della nostra religione cristiana. Grazie e buona giornata a tutti quanti. Ciao.